Quindi cose di queste le trovi qua.
Scusa,
E dicevo, è una comunità che ha le sue radici in un mondo ebraico. Quindi il riferimento è all'alleanza di Abramo, là dove Dio che dice che Abramo sarà padre di tanti popoli. La comunità di Luca è formata ormai da pagani, è greca, probabilmente della zona della Berea, ma questo è difficile da definire. È greca, è di cultura greca e di persone greche, dove la maggioranza ormai è di pagani. E quindi a che alleanza fa riferimento Luca? All'alleanza di Adamo, la prima alleanza. E qui apro una parentesi, bisogna dire, perché sennò non so quanto ne conoscete, quindi voi sapete che non c'è un'alleanza sola, no, quella di Adamo, di Abramo, di Noè, scusate, di Abramo, di Davide. C'è, come posso dire, come una specie di imbuto che dal largo stringe verso l'alleanza definitiva, che è quella di Gesù. Noi siamo il popolo della nuova alleanza, che nasce da questa nuova alleanza e si espande e si allarga, specie di imbuto rovesciato. Al centro la strettoia è Gesù. Ora, se voi ci fate caso, ogni alleanza ha dei passaggi e ha delle perdite. Pensate semplicemente che dopo la rottura dell'alleanza di Adamo, Adamo viene scacciato dal giardino terrestre, può fare che cosa? Come si fa a cibare? Col sudore della tua fonte, mangerai sardi e spine. Dopo la morte, dopo la fine del diluvio universale dell'alleanza di Noè, cosa succede? L'uomo per la prima volta mangia carne. Le alleanze indicano sempre un nuovo tentativo di promessa di Dio, no? Al suo popolo, ma in un popolo che si sta imbarbarendo sempre di più. E in cui Dio interviene con strumenti diversi per cercare di far ritornare il popolo verso una comprensione diversa della vita. Allora, basare sull'alleanza di Abramo vuol dire che la lettura che fa Luca e fa Matteo di questo testo, no, della vita di Gesù, è una lettura che vede Gesù come il nuovo Messia, che si inserisce dentro la promessa di Dio fatta ad Abramo di, nella sua discendenza, portare la benedizione a tutti i popoli. La discendenza di Abramo sono gli ebrei, torniamo al discorso di prima. Per noi è importante capire questo, perché ve lo sarete sentiti dire, no, tante volte, gli ebrei, i nostri fratelli maggiori, non si può capire il Nuovo Testamento senza l'Antico, non si può, no? Qui trovate dei punti di riferimento teologici, proprio di pensiero, e se volete dentro questo c'è anche quello, una parte di quello che il Signore ci rivela, ci mostra. Senza una comprensione dell'Antico Testamento, senza una comprensione delle culture di quei popoli, noi facciamo fatica a capire cosa ci dice il Signore, o se lo prendiamo non lo prendiamo con lo stesso peso. Oggi chi è andato a messa? Nessuno. Ti ricordi la prima lettura? Isaia 49, mi pare, il racconto, quel discorso di Isaia, o meglio di, diciamo, del secondo Isaia, no? Che parla al popolo e dice vi farò preparerò una strada, tornate, no? Non vi batterà in testa il sole, non occupate tersura. Se noi non sappiamo che siamo nel tempo di Ciro il Grande, che diventa abbatte l'impero babilonese, il quale dà a sua volta la strada, la via per il popolo per poter tornare in terra di Israele, che questo popolo si era già sedentato nella zona di Babilonia, no? E che lì ci stava bene, perché aveva commerciato, aveva fatto le sue case, cioè aveva fatto le sue usanze, aveva trovato un equilibrio, no? E che una parte di essi vuole tornare indietro, quelli che poi daranno vita al giudaismo, che sono Nemia ed Ezra, e che però la gente non si fa tanto facilmente convincere, perché devono attraversare un deserto e devono arrivare in una terra che non sanno come è messa, perché sanno soltanto che a Gerusalemme la città è stata distrutta, se le mura sono state, capite che ci vuole un po' di incoraggiamento, no? Per mettersi in moto. E bisogna avere anche una certa benedizione da parte di Dio, no? Una certa sicurezza. Se noi non capiamo questo, non capiamo cosa vuol dire passare attraverso un deserto, no? Forse facciamo fatica a capire il valore di quelle parole, il senso della protezione che Dio viene portato. Capite? E banalmente, una volta interessante, siamo andati a San Giorgio di Gordiba, non so se ci sia mai stata, quel monastero in mezzo al deserto, poi da lì, a piedi, 3 ore, si poteva fare mezz'ora in pullman, in mezzo al deserto per arrivare a Gerico. Una volta arrivato a Gerico, quando la gente è arrivata e aveva avuto in mano i meloni, i cocomeri o gli arance o l'acqua, anche, ha capito cosa voleva dire sudare, o essere senza l'acqua, o essere a corto d'acqua. Se noi non facciamo questi salti, se non portiamo quella cultura di quel popolo, facciamo fatica a capire quello che il Signore ci dice a noi oggi, perché non si possono fare i salti, altrimenti gli facciamo dire altro da quello che ha detto. Bene, chiusa parentesi. Il testo lo leggiamo assieme, ve lo qualcuno che legge forte? Leggo io? Io leggo male. Allora, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Abinadab, Abinadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Both da Ruth, Both generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quello che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Osia, Osia generò Iotam, Iotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dal quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14, e dalla deportazione di Babilonia a Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo. Sembra un elenco noiosissimo di nomi. Io vi faccio, comincio a farvi notare una cosa, che tra questi nomi ci sono 4 donne.
Solo?
4 donne un po' particolari.
All'epoca che trovo.
Quattro donne un po' particolari. Vediamo un po' se troviamo i nomi. Perché a memoria.
Tamar.
Tamar. Rahab. Ruth è la moglie di Uria.
E Maria, sì.
E poi Maria è la quinta donna. Gli dice niente. Gli ricorda niente della Bibbia.
Le quattro donne.
Mm-hmm. Allora Tamar sposa un figlio di Giuda. Giuda, il figlio muore. Secondo la legge che c'era per gli ebrei, se un marito moriva senza aver dato un figlio alla moglie, si sposava, uno dei fratelli doveva sposarlo, e il secondo fratello sposa Tamar, la quale dopo un po' non ha figli, e anche questo secondo fratello muore. E a quel punto a chi tocca? Non c'è più nessun fratello, tocca al papà. Ma Giuda non ha intenzione di sposare Tamar e di seguire la legge, disse. E quindi cosa succede? Tamar prega, lo scongiura, Giuda rimane fermo nella sua posizione. E quindi Tamar si traveste da prostituta, aspetta Giuda lungo la strada. Giuda si invaghisce e dice: qui se la facciamo in fretta, se la porta dentro, e lei fa anche gratis, però gli chiede due cose: che gli venga lasciato l'anello e il bastone per la volta dopo quando sarebbe tornato. E poi sparisse. Un po' Giuda vede la ragazza che è incinta. Cavolo, incinta, tu non potevi metterti con un altro, quindi adesso viene lapidata. Tamar gli tira fuori il bastone e l'anello.
Questo era il demonio.
Capite?
Dite voi, donne.
Si dice. E le ore sono sempre più forme delle nuove.
Ma fino al cazzo.
Allora ti dico. Una ragazza giovane che sono rimasto venuta a parlarmi, no? Qualche giorno fa, e così sta per nascere il bambino, no? E senza rendersene conto che quando parte si tradisce sempre, è uscita, no? Con un discorso del genere, no? Fa sì, quando io ho deciso di mettere al mondo la seconda bambina, no? Ci ho pensato bene, perché non voglio che mia figlia rimanga da sola, e quindi
come io,
cioè, suo marito dov'è? Cioè, poverino, ha potuto scegliere qualcosa? Guardate che non è che l'ha detto perché era ingenua, non l'ha detto neanche con cattiveria, ma il sistema di potere in famiglia era molto chiaro. Quindi
per noi è sempre il paradiso, già giudicato
quello musulmano, però va bene, sai,
guarda,
un certo numero di vergini che si rinnovano, Allora tornando a noi, la prima è Tamar, una donna che con l'inganno ha ottenuto che la legge si compisse. La seconda è Raccab. Anche qui non ci troviamo su una bella strada. Il popolo di Israele rientra nella terra promessa, attraverso il Giordano, e si prepara ad assediare Gerico. Prima di farlo manda due agenti segreti dentro la città di Gerico a controllare. Tra la gente di Gerico si sa la cosa, e cosa succede? Che danno la caccia alla gente, chiudono le porte, E questi due si infilano a casa di Rahab, che è la prostituta.
Rahab.
Questa si nasconde, li nasconde dietro, lei aveva la casa sulle mura di Gerico, li nasconde in mezzo a delle sterpaglie, no? Come si chiama? Le stecche che usavano per il fuoco. Vengono le guardie, lei dice sì, sono passati di qua, ma sono usciti e sono scappati, e gli indica verso le montagne. Poi li fa uscire, li fa scendere giù dalla, e gli chiede in cambio che nel momento in cui gli israeliti sarebbero arrivati e avrebbero conquistato la città, lei, suo padre e la sua famiglia vengano salvati. Gli israeliti si accorgono, mettete fuori un nastrino rosso, quando Rahab si salva. Una prostituta che ha tradito il suo popolo, per salvare la sua famiglia, ed è entrata nella genealogia, nella storia del popolo ebraico. Terzo personaggio, è Ruth, se non mi sbaglio. Sapete chi è Ruth?
Abbiamo sentito più delle altre.
È da leggere ed è stupendo, no? Vediamo se qualcuno trova, così io vado avanti, se qualcuno va a cercare l'inizio del libro di Ruth, no? Ruth è una straniera. È una straniera che sposa un figlio di un'ebrea che era emigrata nelle terre di Moab, è una moabita, e dopo diciamo che sono i moabiti, e gli edomiti. E il figlio muore, il marito muore, il fratello che è sposato con un'altra muore, anche il fratello, rimane semplicemente la suocera, Noemi, la quale a un certo punto decide di tornare a casa e di tornare nella terra di Betlemme, perché a Betlemme c'è ancora un po' da mangiare. Si sa che non c'è carestia, mentre quel paese è toccato dalla carestia. E allora Noemi chiama le due nuore e dice: tornate nel vostro popolo, tornate da casa vostra, perché io andrò a vivere da vedova, che vuol dire non avere la pensione, vuol dire vivere la carità degli altri. Ci siete? Quei tempi la vedova faceva la prostituta, o aveva dei figli che la mantenevano, o viveva della carità dei parenti. E mentre una delle nuore se ne va via, qui Ruth dice: no, io non ho intenzione di abbandonarti. L'avete trovato il libro di Ruth?
Sì.
Che pagina è, che così magari
della tua
un'altra traduzione. Allora, verso la parte che così faccio prima di andarlo a leggere, non andarlo a cercare qua, se no ci metto, arrivo domani.
499
dice a un certo punto al versetto, e non riesco più a leggerlo gli occhi, al versetto 8: Noemi disse alle due nuore: andate e tornate ciascuna a casa da vostra madre, il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Essa la baciò, ma quelle piansero ed alta voce gli dissero: no, noi non verremo, noi verremo con te
al
tuo popolo. Noemi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho io ancora un figlio in seno che possa diventare vostro marito? Ricordate la legge che dicevamo prima: tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per avere un marito. Si dice, ascoltiamo un po'. Allora essi alzarono la voce e piansero di nuovo. Orfa baciò la suocera e partì, ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco tua cognata, è tornata al suo popolo, ai suoi dei, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me. Sentite che belle parole, sono le parole di un'alleanza, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu morirò anch'io e vi sarò sepolta. Leggere per esempio durante un matrimonio non è che farebbero male a capire cosa si sta facendo. Una straniera moabita, sapete che i moabiti come gli edomiti sono i figli, i discendenti delle figlie incestuose di Noè. Noè viene scoperto, si dice così nella Bibbia, un giorno che era ubriaco viene scoperto dalle figlie, e le figlie pensano di non poter avere mariti e quindi se la fa con Mosè, con Noè. Per cui per gli ebrei, la realtà non è così, Moab è un popolo, però nell'immaginario degli ebrei, moabiti e edomiti sono figli di incesto. Quindi, fuori dei piedi.
Non ho capito chi era il padre.
Noè era ubriaco. Noè era ubriaco e viene utilizzato. Allora capite cosa si sta dicendo qua? Una straniera, oltretutto una straniera di quelle considerate di una razza proprio inferiore. E anche queste entrano nella genealogia di Gesù, cavolo. È nel progetto di Dio. E l'ultima di tutte, Bersabea, la moglie di Uria. Non usa mica mezzi termini. Qui. Quello che Davide si è presa, si è messa incinta e poi ha cercato di ubriacare il marito perché andasse con lei così non sapesse di chi era il figlio. Il marito non lo fa e Davide lo manda sul confine in battaglia e lo fa uccidere. Davide si era imbarcato, no, di questa ragazza, no, di questa donna sposata, mentre il suo esercito era al confine, e tra gli eserciti c'era questo ittita Uria, che era il marito di Bersabea. Davide la fa mettere incinta. Davide la prende, poi quando lei rimane incinta, Davide manda una baciata a Uria, lo fa tornare, lo fa mangiare, lo fa ubriacare perché va a dormire con la moglie, in maniera che non scopra che il figlio che gli nasce è di un altro. Ma Uria per ben due volte regge, non ci va, dice: io, i miei compagni sono sul confine a combattere, come posso io andare a dormire in letto con mia moglie? E anche qui c'è un discorso di fedeltà, leggete, non so se ve ne rendete conto, cioè, chi doveva essere fedele a Dio stava tradendo un uomo che era fedele a lui e al suo popolo, carta parentesi richiusa. E allora cosa fa Davide? Scrive una lettera e manda Uria con questa lettera al comandante dell'esercito, se non mi sbaglio era Joab, no? Chiedendogli di mandarlo sul fronte dove c'era la guerra, poi lasciarlo da solo in maniera che i nemici lo uccidessero. E così succede. Poi Uria e poi Davide si sposa Bersabea, no? Tanto un in più un in meno, in quel tempo ce ne erano diverse, no? E soltanto che poi dopo, attraverso Nathan, Dio scopre la cosa, no? Cioè fa scoprire la cosa, anzi fa attraverso una parabola autogiudicarsi Davide. Vabbè. Quindi ci troviamo dentro un altro tradimento, Non so se vi rendete conto del messaggio che ci viene dato. Il messaggio è molto chiaro, Dice, lo sintetizziamo, poi dopo lo spieghiamo, l'immagine di Messia di cui sta parlando Matteo è il Messia misericordioso, è il Messia che è venuto a recuperare tutte le situazioni, è colui che proprio per usare i termini delle lettere agli ebrei, proprio perché ha imparato dalle cose che ha patito e perché è colui che condivide lo stesso sangue, la stessa carne, sa avere misericordia. Vi ricordate che vi dicevo, Matteo parla e rilegge la Torah, la legge di Dio, no? La rilegge in un'ottica cristiana, e l'ottica cristiana è proprio questa della misericordia. La storia della salvezza è una storia fatta di tradimenti, potremmo dire, di sacrifici e di persone che hanno fatto delle cose anche storte. Ebbene, questa storia è la storia della salvezza, secondo messaggio che ci viene dato, secondo insegnamento. Non soltanto Gesù è il Messia della misericordia, no? Legge di cui vedremo, Matteo dice non ne passa neanche una iota, un virgola, no? Un puntino, ma nella misericordia, nella lettura misericordiosa. Nel contempo, la storia di Dio, per usare i termini di Agostino, non ci stanno proprio, Dio scrive dritto sulle linee storiche della storia. La storia di Dio è fatta anche attraverso persone segnate, no? Dal proprio peccato, dalla propria situazione. Ancora, la salvezza per chi è? Terzo messaggio che ci viene dato in questa genealogia, è per tutti, non è solo per gli ebrei. E questo non è che è soltanto Gesù che gli è venuto uno schiribizzo e un profeta un po' strambo, perché sta parlando ai suoi, vi ricordate, sta parlando di una comunità divisa, una comunità dove c'è una parte di ebrei che vuole che la legge venga rispettata fino alla virgola, che è dura. Matteo gli sta dicendo una cosa, guardate che non è così, non è che gli è tirato Gesù, non è che noi stiamo interpretando in una certa maniera il discorso di Gesù, è tutta la storia della salvezza, da Abramo in avanti, per tutti i popoli, benedizione, e questo si realizza attraverso questa storia. Capite? Questo è un primo passaggio. Me ne vorrei fare un secondo, uscendo dai personaggi e andando a individuare, vediamo dove l'ho messo, il versetto finale del testo, che dice: in tal modo le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Divide in tre settori la storia della salvezza con 14, 14, 14 generazioni. C'è chi ci è andato a studiare dietro e ha scoperto che il numero 14, no, è i consonanti della parola Davide, il loro valore numerico nel calcolo ebraico è, adesso ve lo dico subito perché io ho memoria queste robe, non le ricordo, David D 4 W Daud David 6, quindi 4 più 6 più 4 14. Allora, io di queste storie ci credo poco, ve lo dico subito, però ve l'ho detto lo stesso perché è giusto che lo sappiate. Credo che sia molto, tutto molto molto più semplice. E se pensate, 14 cos'è? È il composto di 2 per 3 volte 14 è 6 per 7. Allora cerchiamo di ricordarci dei valori numerici che invece sono comuni dentro la Bibbia. Il numero 7 è il numero della perfezione. Quante volte dovrò perdonare mio fratello? 7 volte. Era largo di maniche il nostro Pietro, no? Perché la legge rabbinica prevedeva 3 volte al massimo, quella più larga di maniche. Sì. Sto bene, 7 volte. Gesù cosa risponde? Non sette volte, ma 70 volte sette. La perfezione, riprendendo in contrario, è il testo della Genesi dove, vabbè, uno dei discendenti di Caino, no, si vuole vendicare, sette volte sette. Ok, allora sette è il numero della perfezione. 6, lo ricordate, 3 volte 6? 666 l'Apocalisse? Anche tutti dei film con il diavolino che è una sera. E tutti anche i calcoli che ci hanno fatto, cosa vuol dire 666, che nome era nascosto, il nome della bestia, chi era, no? Il Nerone. In realtà 6 è il numero dell'imperfezione. E 3, la metà di 6, vedrete sempre nel libro dell'Apocalisse, un tempo, due tempi, la metà di un tempo, tre e mezzo, e dire che la durata non è lunga. 6, l'Apocalisse 3 volte 6, il potere del male non dura per molto. 6 è l'imperfezione. Ok, allora 7 per 2 per 3, 7 per 6, la perfezione sta avvicinandosi, ma non c'è più, non c'è ancora. Qual è l'inizio della perfezione? Il perfezionamento dei tempi di Dio, il perfezionamento dell'alleanza, la nascita di Gesù, l'ultima genealogia, quella che cresce da Gesù in avanti, la discendenza di Gesù, che non è una persona, ma è la Chiesa, o se volete, meglio di dire, il nuovo Israele, per usare un linguaggio più biblico. Questa è la seconda indicazione che ci viene dalla genealogia. Terza e ultima indicazione, ma questa è più chiara e più conosciuta, no? E poi diciamo anche un'ultima cosina. La terza e ultima indicazione è collegare Gesù alla discendenza di Davide, e quindi è la regalità di Gesù, e nella discendenza di Davide, no, che verrà il Messia. E ultimo discorso, discutibile, però alcuni teologi lo fanno, alcuni biblisti, io non sono del tutto convinto, però ve lo dico lo stesso perché è giusto che lo sappiate queste robe. Alcuni suppongono che Matteo o chi per lui si trovi a dover discutere con un mondo circostante che dice che Gesù è figlio di prostituzione, e quindi Maria è una che si è fatta intricita a qualcun altro e poi Giuseppe si è dovuta prendere. Io non metto in discussione questa idea qua per una semplice ragione, perché per gli ebrei, a differenza di noi, il figlio può essere davvero tra virgolette adottivo, cioè loro non interessa se il figlio è stato adottato o se è naturale, per essere figlio è dentro quella discendenza, cosa che invece a noi fa più problema. Comunque alcuni dicono che ci fosse questa cosa, e che ribatte Matteo con questo discorso delle quattro donne, no, per sottolineare che comunque il Signore ha lavorato in un'altra maniera, ha lavorato anche dentro una storia fatta di peccato. Io dubito di questa ultima discussione, però insomma, giusto che lo sappiate. Io mi sarei fermato qua sul libro sulla genealogia, che mi sembra non sia una cosa così semplicina. Direi che, se volete, adesso possiamo fare un momento di silenzio, prendersi 5 minuti di silenzio, anche per farle calare queste cose un pochettino dentro di noi, no? E poi, se ne avete voglia, se ci sono delle domande da fare, delle cose da chiedere, nel limite in cui sono preparato, ve le dico. Poi ne discutiamo. Vi lascio anche questo che è un po' l'introduzione sintetica di quelle cose che ho detto, questa è una realtà un pelino più approfondita, no? Se si vuole andare a scavare, poi se volete fare le fotocopie, questa roba che si trova, quindi non è niente di speciale. Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con libertà, adesso se avete delle domande da fare.
Ma io mi collegavo il discorso di quella salvezza aperta a tutti, no? Che potrebbe essere già aperto un discorso di Ruth, la straniera, perché non c'è neanche te il fatto che Gesù nasce da Maria, lui là, il suo figlio, no? è ebreo perché nasce da Maria. Ecco, l'inverso è con Ruth, perché quindi già l'aspetto ebraico non c'è più nei reali, quindi è una salvezza che è già aperta a tutti.
Vi sta dicendo una cosa che è molto importante, no? Tu sei ebreo, non perché nasci da papà ebreo, perché nasci da mamma ebrea, mamma certa, forse, no? E quindi la discendenza, anche oggi, di ebreo, è di nascita materna, cioè la mamma ebrea. Allora lui sottolineava questo perché c'era già a quel tempo, no? Questa dimensione, no? Di un'appartenenza al popolo, non per discendenza ebraica, no? Per etnia, per razza, ma perché, dopo lo vedremo andando avanti, no? Per fede nella salvezza che ti viene portata. E la sottolineatura è che questo è nel progetto di Dio fin dall'inizio, questa è la sottolineatura che Matteo vuole mettere ben chiaro. Noi non saremo mai il popolo di una razza o la fede di una razza. È uno degli errori che abbiamo anche commesso spesso volentieri, no? Quando nell'andare in un ambiente, no, nuovo, abbiamo cercato di inculturare invece di inculturare la fede, il pensiero di quel popolo, abbiamo imposto il modello romano, no? di formazione. Dire che la salvezza è per tutti vuol dire che la salvezza deve anche poter raggiungere tutti, conseguenze. per poter raggiungere tutti deve entrare in contatto con diverse realtà e culture, diversi modi di pensare, diverse volte molto diversi, meteorici, no? Che adesso hanno portato sugli altari, no? Noi siamo i colpevoli, quindi come francescani, no? Ce la dobbiamo prendere tutta, no? Meteorici, quando andò in Cina, culturò nel mondo cinese la fede cattolica, con, utilizzando modi, traducendo la Bibbia in cinese, utilizzando anche vestiario, modo di esprimersi, riti nella mentalità della Cina, no? Poi a Roma taglia le gambe a questa cosa qua e ci mettiamo proprio noi, i francescani, a rimettere in ordine le cose, a riromanizzare tutto l'esempio. Il risultato fu i primi martiri francescani, la cosa che l'imperatore comincia a farci fuori e i cattolici vennero perseguitati abbondantemente. È un esempio. Per tornare ad esempio anche al nostro nuovo Papa che viene dall'Argentina, no? Se ci pensate, non mi viene più il nome, la memoria, sì, i gesuiti furono i primi, cioè è venuto fuori quel film Mission, no? Che è un po' molto romanzato, ma se andate a studiarvi la storia di quel periodo lì, ci sono due o tre libri film molto interessanti che ne rendono. È la storia di una prima inculturazione in una cultura diversa, di una prima società cristiana, l'idea di una prima società cristiana con i gesuiti, altro che insomma il giovane con lo spadaccino, no? Era una cosa un pochino più seria di quello che il film ha reso. Cioè la fede va sempre portata dentro e questo è un cammino difficile. Mi rendo conto perché è difficile. Impariamo un'altra parola, no? Che la sentiremo nel Venerdì Santo. Gesù si è consegnato. Giuda l'ha consegnato. Parola che si sta dietro, tradere, da cui noi tiriamo fuori tradizione, tradire e tradurre. Delle volte che noi traduciamo, cioè cerchiamo di portare qualcosa dentro il modo di pensare degli altri, facciamo un'opera di tradizione, certamente, facciamo qualcosa che sta da un'altra parte, la radichiamo dentro un altro pensiero, fuori di dubbio, facciamo un'opera di traduzione, se cerchiamo di rendere nel nuovo, di fatto tradiamo.
Di fatto?
Tradiamo un po'. Ma tutte le volte che avviene questo tradimento viene un impoverimento da una parte e un arricchimento dall'altra. Chi sa bene l'inglese qua dentro? Io lo pronuncerò male, no? Vediamo se the end. Letteralmente come lo traduci?
Traduzione.
Traduco in italiano, è la cosa esatta. Letteralmente the end.
Dead, morte, fine.
È la stessa cosa. E se lo traduciamo in francese, cul de sac, è un'altra cosa ancora. Capite, ad esempio, la difficoltà semplicemente di tradurre, perché abbiamo avuto due traduzioni, poi non sono neanche esatte neanche queste, perché sono state in parte domesticate, questa è di Gerusalemme, l'originaria, prodotta dalla scuola di Gerusalemme, quindi non è una roba eretica, non è esattamente così. E se voi andate a prendere mano la traduzione della Bibbia interconfessionale, no? O in lingua corrente, perché ancora delle differenze. Se andate a mettere le mani sulle traduzioni della Bibbia di Re Giorgio, no? In quella che hanno i nostri amici protestanti, e che hanno preso e addomesticato il testimone di Giove, è ancora diversa. Tradurre è sempre da una parte perdere qualcosa e da un'altra parte capire qualcos'altro. Perché dobbiamo mantenere i due poli, no? Quello del nuovo, che quella traduzione, e nello stesso tempo non perdere le radici, perché sennò se ci allontaniamo troppo non capiamo più, trasformiamo, che è uno degli errori, scusate se mi permetto di dirlo, che infatti alcuni nostri fratelli protestanti, non tutti, e che hanno fatto il nostro amico testimone di Geova. Tutte le volte che noi inculturiamo facciamo questa operazione qua. Guardate che non la facciamo soltanto quando si va in Cina, la facciamo anche qui, la facciamo anche quando semplicemente una certa età si incontra con un'altra, un certo livello di studio si incontra con un altro. Va bene. È per questo che è importante fare esegesi, perché ci dà le radici, e nel contempo è altrettanto importante, e questo dobbiamo imparare a farlo un pochettino ciascuno, no? Pur rimanendo dentro le grandi linee della Chiesa, fare applicazione di quello che abbiamo capito nella nostra vita, la nostra storia personale. Provo di dirvelo anche in un'altra maniera, così. Io una delle più grosse difficoltà che ho è fare la predica. Qua comincio a fare un po' meno fatica, perché più o meno quelle persone che sono in chiesa la domenica qui a Maiolo, dopo 5 anni le conosco. So un po' di storia, so un po' di modo di pensare, so un po' di problemi che ci sono. Ma quando mi trovo giù a Rimini, che avevo 1000 persone, la sera, sudavo freddo. Perché? Perché inevitabilmente facevo una predica che passava qualche chilometro sopra il loro testo. Perché? Perché il fatto di attualizzare dentro una comunità il messaggio che tu hai colto deve essere possibile attualizzarlo dentro una comunità. 1000 persone sono una massa. 1000 persone che non conosci, perché è stato l'estate, no? Il movimento del sabato e della domenica, sono un mondo sconosciuto. Allora, non è tanto quanto sei bravo a saperti fare ascoltare. Mi ricordo una volta a Londra, siamo andati in una chiesa anglicana e c'era questo, diciamo, un bel gruppo di loro sacerdoti a celebrare, poi è andato questo qui, ha fatto la predica, io in inglese non capisco niente, quindi, però ho cominciato a capire la cantilena, e dopo c'era l'amico di fianco che diceva forse ti ascolta tutto che dopo mi traduci. Questo qui aveva fatto tutta una serie di assonanze, no? In lingua, no? Che rendevano bello, no? Quasi poetico, no? La predica. Beh, bellissimo, no? Dove vai? Il problema è raggiungere, no? E quando ne hai tanti davanti che non conosci, fai fatica a raggiungere. Perché c'è un problema di attualizzazione. Allora io spesso volentieri dico anche ai miei bambini, no? Guardate che non dovete ascoltare molto la parola di Dio, poco quello che dice il prete. Quando sono nel momento degli avvisi ve lo dico io. Perché? Ma non perché svaluto quello che dico. Perché il passaggio d'attualizzazione è un compito che molte volte spetta a noi. calare dentro la nostra vita, no? Quelle parole che abbiamo ascoltato, farle diventare e in qualche maniera farci fecondare da quella parola, farci trasformare. Il concetto d'ascolto noi stasera non lo facciamo.
Infatti nella soluzione che mi era venuta, che mi avevo molto incoraggiato, era incoraggiato perché mi sembrava molto reale, molto vero, è che la storia sia personale, che è fatta di luce e di ombra, di peccati, sia la storia della Chiesa, no? Che è fatta davvero di luce e di ombre, quindi si può dire che è peccatrice e santa. Vuole fare che da questo testo emerga che è così da sempre, che è stata pensata, no, da Dio la storia proprio in questo modo. Sono pensati gli uomini imperfetti, gli uomini che sbagliano, che peccano, e che Dio viene per salvarsi, un po' questo poi, no, in altri momenti, in altri passi del Vangelo, dice che Dio viene per gli ammalati e non per i sani, che mi sembra che qui nella presentazione di Matteo dica quello che è vero, che si sperimenta sia a livello personale che a livello di Chiesa. Tutte queste donne che sono un miscuglio di tradimenti, no? Che in qualche modo il peccato, penso che sia molto vero. Allora mi aveva incoraggiato perché, no, non incoraggiato, nel senso che mi aveva detto che era vero, lo riscontro, lo vedo costantemente.
Visto che la quinta donna è Maria, le quattro donne prima, da quello che emerge e quello che hai detto, a parte Ruth, che mi sembra che tutto sommato, insomma, sia poi andata
bene,
sia poi andata a finire, no, con quello che è diventato,
ha avuto anche rapporti prematrimoniali, ha avuto.
Però voglio dire, comunque è andato a finire con questo che è il marito, e insomma, le altre, tra rapporti incestuosi e voglio dire, sicuramente i concepimenti, da come mi viene raccontati, sono venuti. Allora voglio dire, la quinta non è, cioè, o si scappa o derazza o se no qui è difficile ricucire un'altra questione, capito? Lo so,
esatto.
Però insomma, questa era la prima domanda. La seconda domanda è vero, state visto quattro donne, quindi ci sarà una motivazione, però degli uomini, a parte
Davide.
Parte Davide, Abramo, che voglio dire, non è che lo mette all'inizio, quindi, cioè, del resto si dice niente di nessuno, per far condicio si potrebbe trovare anche qualcosa. Però la parte, insomma, di Maria, come...
Allora, degli uomini c'erano soltanto due personaggi, no, che trovate, Giosia, che è il re riformatore. Sapete che dopo che nel sud, no? Dopo che i due regni si erano divisi, il regno del sud era rimasto, i re avevano l'abitudine di sposarsi diverse mogli, perché era il modo per fare le alleanze. Una di queste mogli, dopo la morte del re, fa uccidere tutti i figli per mantenere il suo, uno viene, si salva, è Giosia, viene nascosto dai sacerdoti, educato dai sacerdoti, poi farà un colpo di stato e faranno restare la regina, che verrà decapitata, credo, mi ricordo bene, la morte della regina. E questo è Giosia. Giosia comincerà la riforma religiosa, perché avendo molte mogli, molte religioni, molte, molte realtà portate dentro il popolo, no? E frutto di questa riforma religiosa sono scandalizzati del libro del Deuteronomio. Mentre viene ristrutturato il Tempio, magicamente viene riscoperto questo libro. In realtà noi sappiamo perfettamente, anche dal genio, delle modalità dello scrivere, che questo libro è successivo, molto successivo, che riprende il, diciamo così, il racconto dell'Esodo e lo rilegge attraverso cinque discorsi di, cioè, il re riformatore, prima che poi i babilonesi invadono e distruggono tutto. Il personaggio non da poco. E l'altro personaggio è Sadoc, per esempio, che è sacerdote della famiglia sacerdotale, e viene ricostruita, no, dopo la
città
decapitata. Non so, per dare due riferimenti, adesso c'è un'altra volta.
Facevano riferimento a lui?
No, è
un altro stato.
Un altro
stato.
L'ultima cosa, quella cosa che lui chiedeva, direi in questi termini qui: noi ci stiamo ponendo un problema proiettandolo nel passato, un problema che molto probabilmente al tempo di Matteo non se lo ponevano, che non vuol dire che quello che stiamo per dire, che quello che la Chiesa poi ha individuato non sia vero. Io ci credo al dogma dell'Immacolata Concezione, ma non credo che fosse il problema. Credo alla verginità di Maria, ma non credo fosse il problema del tempo, del tempo della Bibbia, capite? Quindi noi stiamo rileggendo un testo precedente alle formulazioni dogmatiche, che nascono con delle problematiche successive con gli occhi degli uomini di oggi. Questo non significa, no, che nell'insieme del discorso biblico non ci siano i prodromi di questi definizioni dogmatiche, no? Ma attenzione, non era il problema. Quindi non era tanto il problema del testo di Matteo di dire che Gesù fosse nato da Maria sana, immacolata, sempre vergine. No,
però lo dice, però
Matteo lo dice.
Che l'angelo
viene
mandato da una vergine,
una vergine sposa di un uomo, è nella casa di Davide,
cioè, non è un problema per Matteo, però comunque lo dice, così come dice Luca.
L'unica cosa è che bisogna capire cosa si intendeva per la vergine, capite? Cioè, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Matteo riprende molto Isaia, il testo di Isaia, lo dicevo l'altra volta, dove la concezione virginale, no, non indicava necessariamente, come ragioniamo noi oggi, la condizione senza l'intervento di un uomo, ma l'azione di Dio che attraverso quella profezia, prima per il re del tempo, e qui ripreso da Matteo in quell'ottica lì, che Dio stava intervenendo per agire sul suo popolo e per avvenire a salvare il suo popolo, capite? Ma lo riprenderemo, questo testo è un po' diverso. Poi la Chiesa nel tempo, riflettendo sulle cose, riflettendo sulla natura di Cristo, di fronte a delle domande che nascevano, no, ha riflettuto anche su questo testo e ne ha tratto una comprensione più piena. Torno a dirvi, attenzione, noi stiamo facendo esegesi, non stiamo facendo teologia, un po' diverso. O se volete, guardiamo la teologia biblica, ma non la teologia dogmatica, è un po' diverso. Deposito della fede, dicevo fin dall'inizio, non è soltanto la parola, la Bibbia. Nella parola più la tradizione, interpretato dal Magistero. Ora, se parliamo della fede in pienezza, noi andiamo a leggere certe definizioni prendendo parola, tradizione e lettura del Magistero. Che ne fa il Magistero? E allora questo ci spiega anche quei 20 dogmi che formano la fede della Chiesa, quella irriformabile. E qui dovremmo aprire una parentesi, ma continuiamoci di questo. Se invece andiamo a leggere il testo per conto suo, come lo stiamo facendo, o da un punto di vista spirituale, la dimensione dogmatica del testo ci interessa di meno, o quello che il testo ha voluto dire e che la Chiesa, accostando la tradizione, accostando la riflessione, ha portato a consenso. E ci interessa più quello che il testo dice, se vogliamo fare una lettura esegetica e poi spirituale, il materiale grezzo che il testo ci dà, e collegandolo questo alla nostra esperienza della vita. Per usare un altro termine più tecnico, si tratterebbe di una lettura esperienziale della parola, che non comporta l'abbandonare la dogmatica e i punti di riferimento della nostra fede, perché no, però comporta un atteggiamento nei confronti del testo un pochino più elastico e libero rispetto a quelle formulazioni di fede che noi poi abbiamo raggiunto, che sono importanti, ma non sempre sembrano così tranquillamente sulla nostra esistenza, sulla nostra vita. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Quindi,
no, sto dicendo semplicemente che questo non è il problema di Matteo, capisci? Definire
pur non essendo un tema di Matteo, però anche collegato a quello che dicevi te, è come Cristo è il punto di perfezionamento di questa
alleanze,
così potrebbe, però sì, è sempre discutibile, perché non sappiamo cosa Matteo voleva dire. Anche Maria può essere intesa come la donna nuova che apre la donna di perfezione.
Quello è più, per esempio, la teologia giovannea, no?
Sì.
Che presenta Maria come la donna nuova, la donna della nuova creazione, la nuova Eva, no? Per usare un termine dei padri della Chiesa, no? Anche qui è un'altra delle cose che un po' vi dicevo all'inizio, ma le riprendiamo proprio per averle ferme nella mente, perché sennò ci andiamo a confondere. Quando affrontiamo un testo biblico, è chiaro che la lettura della Bibbia deve essere compresa nell'insieme di tutti i testi biblici, no? Ma noi stiamo facendo una lettura particolare di questo testo. Quindi alcune tematiche che trovate in questo testo non le trovate nel Vangelo di Giovanni, non le trovate nel Vangelo di Luca. Luca, Maria la nuova discepola, se vogliamo capire Luca dobbiamo leggerlo da questa ottica qua, la discepola di Gesù, il perfetto discepolo Maria in Luca. Se dobbiamo leggerla come la nuova Eva, la nuova creazione, l'inizio della nuova creazione, allora è Giovanni il riferimento. La dogmatica nasce proprio dal mettere insieme tutte queste dimensioni, oltre che, ripeto, sulla tradizione. Qui il testo ce la presenta in un'altra maniera.
No,
è semplicemente più che altro quella che collega la dimensione divina dell'azione di quello che sta avvenendo con la dimensione umana storica del progetto di salvezza.
È oggetto la prossima volta sicuramente di questa discussione, no? Perché sembra che c'entra anche la prossima volta. Ma di questo brano qui, dunque, ho letto intanto la genealogia è diversa da quella da Luca, cioè le due non combaciano se non in alcuni nomi, ma i principali, poi è vero che probabilmente non interessava, interessava mostrare Gesù come discendente di Davide per una certa ragione, proprio per il Messia atteso. Ma visto che questo è stato scritto a posteriori, quindi dopo che il Messia è stato già rivelato e capito, non è possibile che sia stato in testo, quindi diciamo al quale si è forzato una genealogia per spiegare queste cose, o forzata
dice una genealogia
per presentare, no?
Allora,
in questo senso, nel senso che si ricava dai due testi che comunque Giuseppe era un discendente eventualmente di Davide.
Allora, la certezza matematica non ce l'hai, perché l'unico testo che ti parla di Giuseppe come discendente di Davide, gli unici testi sono biblici, e quindi di per se stesso, da un punto di vista strettamente storico, cioè se io mi metto dalla parte del non credente, no? O del scettico che va a leggere il testo, dicono no, conferme esterne che Giuseppe sia un grandissimo, ho soltanto delle conferme interne.
Quindi la comprensione di Gesù che è il Messia fatta a posteriori riprodurrebbe per forza una discendenza, o comunque avrebbe fatto scrivere questo tipo di discendenza.
Sì, e dovete anche capire un'altra cosa, scusate se apro un'altra parentesi ancora, ma bisogna che abbiate pazienza. La lettura che fanno degli eventi dell'infanzia di Gesù, sia Luca nel suo modo che Matteo nell'altra, parte da un evento. L'evento centrale della vita cristiana non è la nascita di Gesù, non è neanche, se volete, la sua storia, è l'evento della morte e della risurrezione. E alla luce della risurrezione, che tutta la storia viene riletta dagli evangelisti, di Gesù, con prospettive diverse, come vi dicevo prima, legate alle comunità, no? A cui si riferiscono, ma è la luce della risurrezione che proietta indietro e rilegge gli altri eventi con l'occhio di chi ha visto la risurrezione, o meglio, di chi ha visto le apparizioni della risurrezione, non ha visto nessuno, di chi ha avuto le apparizioni di Gesù. Qui si pensa a Matteo, o comunque nella parte originale, altri, Marco ad esempio, riportano, Luca, riportano discorsi di altri, sono evangelisti ma non apostoli. Marco probabilmente Pietro e Paolo, e Luca probabilmente riceve le sue informazioni da Paolo. Allora, il materiale, no, dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia è un materiale proprio degli evangelisti, no? Cioè non lo trovi in comune con gli altri, no? Neanche con gli altri sinottici. In più è un materiale riletto in ottica del messaggio, diciamo, complessivo che viene dato, è una specie di introduzione che dice tutte le cose che poi verranno esplicitate pian piano nel Vangelo. E in secondo luogo è certo che è letto nell'ottica della risurrezione, per cui non è tanto importante la storicità di quello che vado dicendo, ma il senso di quello che vado dicendo. Capite? Il punto coagulo, il punto di differenza, come faccio a spiegarlo? Se voi incontrate una persona e quella persona ne fate una, vi viene incontro, vi vuol bene, vi dà anche l'anima, e fate l'esperienza di quello di una persona, no? Nella vostra mente quella persona è stata la persona che vi ha dato l'anima, ne avete fatto esperienza, l'avete toccato, che è così. Può venire chiunque altro a dirvi che quello è un disgraziato, che è un ladro, che è una bugia, che è un... ve lo può demolire in tutte le maniere, e magari dicendovi anche delle cose vere, sto esagerando per farvi capire, ma l'esperienza che avete fatto voi, quella vi rimane. Ed è quell'esperienza che vi fa leggere gli eventi. Mi ricordo, me lo ricordo come se fosse ieri, io sono sempre stato, partecipato sempre alla messa, sono sempre andato in chiesa, e quando nella mia parrocchia i miei amici non ci andavano più, non ho mai partecipato al gruppo cattolico se non da quando sono diventato grande, no? Ma i miei non mi hanno mai obbligato ad andare a messa, io ci sono sempre andato. e con una certa dimensione su alcune cose di scetticismo. Con alcuni amici, ve lo racconto perché per me è importante, con alcuni amici all'estate andavamo via insieme, c'era un po' di vacanze, e una di queste vacanze le abbiamo fatte in Assisi, era la prima volta che siamo stati in Assisi, e abbiamo trovato attraverso un prete che conoscevamo l'alloggio al Sacro Convento, dove dormivamo, e poi noi ce ne andavamo in giro per i cavoli nostri, pagavamo qualche cosa ai frati. Nel frattempo c'era un ritiro e i frati ci hanno fregato un po' così, no? Ci hanno convinto a partecipare a mezzogiorno, perché in mezzogiornata era di lavoro, noi di lavorare avevamo poca voglia, perché e mezzogiornata era di ritiro, e ci portavano nei posti dove noi come turisti non siamo mai andati e quindi ci abbiamo partecipato. Mi ricordo sempre, come se fosse ieri, la prima batosta che ho preso è stata dentro a Santa Chiara. Siamo andati a trovare le suore, eravamo una trentina, e c'era questa suora che era un medico di Bologna, che aveva lasciato il suo lavoro per andare a fare la suora, medico del Sant'Orso, credo, se non mi sbaglio, ed era andata a fare la monaca di clausura lì. Da buon critico laico e molto razionale, no? Gli ho detto: sorella, mi spieghi un pochettino come ha fatto ad andare lì? Perché con la cosa che si vedeva soltanto il faccino, no? Diciamo, che miseria, che bella donna, dico, sicuramente c'è una delusione d'amore. Questo è stato il primo pensiero che ho avuto in testa. E la suora ha cominciato a raccontarmi che uno guarda la propria storia alla luce di un incontro che fa. Quell'incontro gli illumina il passato, glielo fa capire, con una serie di conseguenze in realtà, e gli illumina il futuro. Non è stato quello a farmi convincere. In quel momento continuavo a pensare che stava raccontando un sacco di fregnacce. Ci sono stati un po' di altri fattori dopo. Però, dopo che anch'io ho fatto un'esperienza del genere, ho capito cosa voleva dire. Potevo dirmi tutto quello che volevo, anch'io quell'esperienza l'avevo fatta. E quindi cominciavo a capire tutto quello che era successo, poco alla volta. E quando a 24 anni sono entrato in convento e c'erano alcuni di quelli che avevano fatto i ritiri con me, che erano frati già, erano cresciuti da piccoli e diventavano sacerdoti, no? Il primo pensiero che mi è passato per la testa, dico, guarda, ho perso un sacco di tempo, no? Vedi? Se fossi stato più attento, se fossi stato un po' più cattolico, se fossi stato un pochino più, no? Poi quasi 2 anni dopo, quando ancora studente, mi infilarono a incontri che venivano fatti di giovani lì, no? E io come al solito venivo usato come contabile, perché sono un ex ragioniere, sapevo lavorarci, però poi dopo passavano molti ragazzi, venivano a portare i soldi delle partecipazioni, cioè, si riempie 3.000 persone, e con questi ho cominciato ad avere dei contatti e i ragazzi mi ascoltavano, perché mi dicevano che riuscivo a capire quello che loro stavano vivendo. Io ho cominciato a capire che forse tutti gli anni che avevo passato fuori non erano serviti a niente, e nel progetto di Dio ci stava anche quello. Ma è la luce del momento in cui tu fai l'incontro che illumina e ti dà pian pianino senso a quello che è successo prima, e nel contempo, a larghe linee, perlomeno ti dà l'orizzonte verso cui vai. Credo che Matteo non faccia molto di diverso, capite? Noi dobbiamo fare l'esperienza del Signore, e alla luce di quell'esperienza rileggiamo la storia, la nostra, personale. Se siamo molto bravi e non partiamo per la tangente, perché c'è sempre il rischio anche di far così, un po' di razionalità ci vuole in queste cose qua, anche un pochettino la storia di chi ci sta intorno, del mondo che ci sta davanti, e nel contempo abbiamo l'orizzonte, non so come dirtelo. Un'altra delle cose che mi chiedono spesso, no, è con cui fumo un pochettino con le persone, no? Ma perché, come fai a capire se il Signore vuole questo, il Signore vuole quell'altro? Non lo so, non è che ho la possibilità di capirlo, io so qual è l'orizzonte. L'orizzonte è l'incontro con Lui, è la vita eterna, chiamatemi come mi pare, un incontro pieno, senza barriere. Dentro questo orizzonte ci cammino e di volta in volta cerco di raggiungere una tappa. La tappa dopo non so qual è, sono però le grandi linee che mi permette di rimanere un pelino elastico, no? Di non irrigidirmi in modalità, e nel contempo mi permette di rimanere in direzione. Poi, se peccatori, no? Si fa anche così, ogni tanto ci si ferma, si rimane a piedi, si fa male un piede, non ne voglia, succedono anche quelle robe lì. Però è l'orizzonte che ti muove e che ti permette anche di rialzarti dagli errori che hai fatto, di correggere, di imparare da quegli errori che hai fatto, di vederne anche una positività. La vita va da bene, cioè non è dentro compartimenti stagni. Boh, basta, perché mi dice niente. Se ne avete bisogno, lo dici, sono i testi, li puoi un pochettino anche fotocopiare, se non lo voglio.